Due volte? Allora, chi non c'era le prime due volte è pregato nell'intervallo di venire, che vi do qualche notizia pratica che ho detto la prima volta e così non ripeto a tutti quanti. Ormai mi avete scritto abbastanza numerosi perché ho chiesto, questa è una delle cose che vi dirò, intervallo, di mandarmi una mail per segnalarvi come frequentanti. Hanno cominciato a farlo in tanti, quindi vi ringrazio, lo ripeto per la terza volta, forse lo farò per la quarta e poi basta. E oggi vorrei parlare di del secondo dei libri di De Martino che abbiamo menzionato in apertura di corso, e che è Il mondo magico, che uscì nel 48, ma ha una storia abbastanza lunga, che nel libro che stiamo seguendo come insomma, traccia per introdurre De Martino, cioè il libro di Pietro Angelini, addirittura ricostruisce in ben quattro fasi la elaborazione del mondo magico, che si è sparsa per quasi un decennio, e diciamo, ci sono molti critici che lo considerano il suo libro più originale. Forse La terra del rimorso è più famoso, La terra del rimorso ha avuto effetti importanti che sono stati oggetto a loro volta di studio antropologico, effetti in Salento con la ripresa del neotarantismo e La notte della Taranta. Però Il mondo magico, dal punto di vista diciamo teorico, è stato considerato un po' forse l'episodio più eclatante, diciamo, nel percorso intellettuale di De Martino. Il mondo magico viene pubblicato appunto ben 7 anni dopo Naturalismo e Storicismo e Etnologia, che era del 41, però De Martino ci comincia a lavorare immediatamente. Cioè, appena uscito Naturalismo e Storicismo nel 41, e ricordate i cenni di biografia che abbiamo dato la prima volta, 41 vuol dire che De Martino si è trasferito a vivere a Bari, è uscito dalla giovanile fascinazione per il fascismo, ha conosciuto Benedetto Croce, ha conosciuto l'editore La Terza, ha conosciuto l'ambiente, ha cominciato a conoscere l'ambiente antifascista di Bari, e diciamo ha cominciato a farsi conoscere diciamo, nell'intellettualità italiana, che però appunto siamo nel 41, cioè la guerra è il secondo anno di guerra per l'Italia, quindi diciamo sono condizioni decisamente particolari. Non stiamo parlando del fatto che un autore fa uscire un libro oggi nel 2017 o in epoche normali. L'Italia è in guerra. De Martino però si mette immediatamente al lavoro sul proseguimento dell'opera. Naturalismo e Storicismo, vi ricordate, l'abbiamo un po' delineato come una pars destruens, in cui De Martino attacca frontalmente l'etnologia naturalista, cioè quella classica, diciamo, figlia del colonialismo inglese, francese, eccetera, accusandola di trattare i popoli primitivi, i popoli delle periferie del mondo, come oggetti di studio non diciamo capaci di suscitare problemi storici, e lui viceversa si pone il problema esattamente di fondare una etnologia storicista. Attacca anche se più morbidamente, i filosofi quelli che appunto a lui erano anche più vicini, cioè di scuola crociana, in quanto pigri, in quanto incapaci di uscire dal seminato delle scuole, delle cose più note, più conosciute, eccetera, come fa lui, occupandosi di etnologia, di popoli primitivi, che era una cosa totalmente ininteressante per la prospettiva storicista. Dunque, attacca su due fronti, conduce quella che Angelini chiama le due guerre. Il mondo magico, in qualche modo, costituisce viceversa la parte costruttiva del progetto, e anche questo è uno dei motivi per cui gli prende così tanto tempo nella realizzazione. Non è più un lavoro in cui parla delle teorie altrui, criticandole, siano esse in primo luogo etnologiche o anche filosofiche, ma propone. È un'opera di etnologia, il mondo magico, anche se non è ancora basata su un lavoro di campo direttamente condotto, come sarà per i libri successivi, e lavora viceversa su documenti prodotti da altri, ma è un'opera di etnologia. Dunque è una delle comincia, diciamo, a realizzare il suo progetto, il progetto che aveva lanciato, di un'etnologia riformata, di etnologia storicista con naturalismo e storicismo e etnologia. Lo fa centrando la trattazione sulla nozione di magia, il mondo magico, appunto. La nozione di magia è un tema su cui, diciamo, gli studi antropologici si sono, con il quale gli studi antropologici tradizionalmente etnologici si sono confrontati fin dall'inizio, e dunque ha anche una storia disciplinare alle spalle. Ma De Martino con questa non si confronta, sceglie di diciamo, proporre direttamente una sua visione della questione e fa del tema della magia un po' il centro della caratterizzazione del mondo primitivo che è oggetto degli studi etnologici. Partendo, questo sì, non c'è più nella trattazione finale, ma adesso appunto vediamo, anche se rapidamente, le quattro fasi di elaborazione che ci ripropone Angelini, partendo ancora una volta da una considerazione diciamo, della cultura e della civiltà occidentale. Vi ricordate che naturalismo, storicismo e etnologia si concludeva con un codice dell'etnologia storicista che proponeva una serie di questioni, ma che era sostanzialmente centrato su un discorso rivolto all'interno della cultura occidentale, della civiltà occidentale. Ricordate che l'obiettivo finale dell'etnologia riformata doveva essere essenzialmente un incremento di autocoscienza da parte della civiltà occidentale. La questione della magia si pone come centrale anche da questo punto di vista, perché De Martino dice la civiltà occidentale, quale la conosciamo nella sua forma matura, moderna, razionale, il cui culmine, che lui al quale accenna già in naturalismo e storicismo, e come ho già detto varie volte, potendo riscontrare una certa coerenza negli interessi e nello sviluppo intellettuale di Martino, troveremo ritematizzato fortemente nella sua opera ultima, quella postuma edita dalla Gallini, La fine del mondo. Il centro, il cuore di ciò al quale lui non vuole in nessun modo rinunciare come massima acquisizione della civiltà occidentale razionale, moderna, eccetera, è la convinzione la coscienza dell'origine e della destinazione umana dei valori o beni culturali. Questa è una definizione laica, un approccio laico allo studio della cultura, origine e destinazione integralmente umana dei valori o beni culturali. Ripeto, nella fine del mondo sarà una questione sulla quale tornerà in modo articolato e approfondito, ma già il naturalismo e il storicismo è enunciata come tale. Questa è la pietra angolare alla quale lui non è disposto a rinunciare, anche se nel corso dello sviluppo del suo pensiero e del suo lavoro avrà una enorme apertura rispetto al discorso un po' molto auto referenziale all'interno della civiltà occidentale, come era posto il naturalismo e storicismo, ma nella formulazione che discuteremo, che spiegheremo, eccetera, dell'etnocentrismo critico, che sarà la sua formulazione proposta anche questa esplicitamente nella fine del mondo, ma che come atteggiamento attraversa un po' tutta la sua opera. Etnocentrismo critico per De Martino vuol dire: noi non possiamo spogliarci della nostra formazione, della nostra competenza, delle nostre competenze, del nostro essere come siamo, se vogliamo confrontarci con gli altri. Cioè, se noi ci spogliassimo di tutto ciò che siamo, diventeremmo ciechi e muti e sordi rispetto al confronto con gli altri, non avremmo più nulla su cui basare un confronto, effettuare misurazioni, eccetera. Quindi un atteggiamento etnocentrico, cioè mettere se stessi, l'etnia di cui si fa parte, la cultura di cui si fa parte, al centro del proprio mondo, è in qualche modo inevitabile, ma critico. Cioè l'obiettivo è il confronto con l'altro e il risultato è anche una retroazione critica sulle proprie stesse categorie di partenza, sul proprio stesso modo d'essere. Non ci rinuncio, ma lo cambio. Non faccio finta che non sono così, ma sono pronto, e anzi, è esattamente quello che cerco, di modificarmi, di allargare la prospettiva, e vedremo che ci sono già degli spunti già in naturalismo e storicismo e etnologia. Il cuore, proprio il centro di questa identità che lui considera irrinunciabile, è la, secondo le sue formulazioni appunto che troviamo nel corso della sua opera e massimamente teorizzate alla fine del mondo, è la coscienza dell'origine e della destinazione interamente umane dei beni e dei valori culturali, che è appunto un approccio laico allo studio della cultura, una rinuncia a qualsiasi dimensione ultraterrena che spieghi l'umanità, il mondo, gli sforzi dell'umanità per essere nel mondo, eccetera. Questa è, secondo lui, l'acquisizione centrale e massima della modernità occidentale, alla quale lui non vuole rinunciare. Ma questa ha una storia, questa acquisizione, e dice De Martino, la civiltà europea è diventata quel che è grazie a almeno un paio di secoli di lotta con il magismo. Dal 1400 al 1600 la razionalità scientifica, filosofica occidentale si forma nella lotta contro il magismo. Quindi il tema della magia è un tema doppiamente fondativo dal suo punto di vista. Da un lato è la cifra di lettura privilegiata per il mondo primitivo, ma dall'altro è anche esattamente ciò da cui noi siamo venuti fuori. È la nostra storia. Il farci quel che siamo lo abbiamo costruito grazie a un dialogo, lotta, scontro con il magismo. Ma il magismo 1400-1600 è un qualche cosa, diciamo, su cui è il caso di spendere due parole, perché è ciò che si chiamava, diciamo, magia naturale, anche De Martino lo chiama così, che era cosa del tutto diversa dal magismo demonologico medievale, oggetto di caccia alle streghe, eccetera. La magia naturale era un pezzo dello sviluppo della scienza moderna. Questo lo potete andare a vedere su qualsiasi manuale di storia della filosofia, della scienza, eccetera. I nostri filosofi penso che già ne sappiano abbastanza di questo tema, ma tra il 4 e il 600, appunto, intellettuali assolutamente di primo livello nello sviluppo della cultura europea, mi sono fatto una lista per non dimenticarmeli: Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola, Pietro Pomponazzi, Giordano Bruno, Giovan Battista della Porta, Tommaso Campanella, Girolamo Cardano, sono tutti in qualche modo schierabili all'interno della storia della filosofia, all'interno della storia dello sviluppo scientifico e tecnologico, e sono anche cultori di astrologia, alchimia, magia. Ora, astrologia e alchimia sono due branche più o meno identificabili, anche se con confini piuttosto porosi, e hanno dato anche delle conoscenze reali sulla chimica, sulla mineralogia, eccetera, che sono entrate a far parte delle cognizioni della scienza moderna e matura successiva. Quando si parla di magia e di magia naturale, non si parla di un complesso disciplinare quanto di un atteggiamento, di una serie di pratiche, eccetera, e appunto erano cose assolutamente considerate facenti parte delle attività più accettate e più consolidate all'interno di quella che si veniva formando come una comunità scientifica e filosofica moderna. Cosa c'era di positivo in questo? Il tentativo di un confronto diretto e non mediato dal ricorso, appunto, a potenze extraterrene, demoniache nel caso della magia, o non nel caso di altri approcci, ma un confronto diretto con la natura. Si avevano concezioni della natura che erano proprie dell'epoca, ma la rilettura massiccia dei classici greci, largamente veicolati dal mondo arabo che li aveva tradotti e fatti conoscere in Occidente, è un ingrediente non meno forte di questo dell'approccio che allora si chiamava di magia naturale per lo sviluppo della scienza moderna. Quando questa cosa, diciamo, arriva a compimento e si fuoriesce da questa porosità fra un atteggiamento sperimentale, magico, eccetera, essenzialmente con la figura di Galileo Galilei, che diciamo è fine 500 e 600, quando la meccanica diventa protagonista e gli studi di astrologia lasciano il campo agli studi di astronomia, per esempio, ma grazie appunto a un intreccio forte con questa disciplina che si viene sviluppando in quei decenni la meccanica. Questo, diciamo, la figura di Galileo in qualche modo convenzionalmente segna la conclusione di questo passaggio, e siamo appunto nel 600 inoltrato, 400-600 dicevamo con De Martino, ma questa corrente della magia naturale è pienamente interna allo sviluppo della civiltà occidentale. Fuoriuscire da questa dimensione, affrancarsene, è esattamente una caratteristica della nascita del pensiero razionale occidentale moderno. Ma diciamo, siamo noi, fa parte della nostra storia. Ricordate il concetto di anamnesi storiografica di cui parlavo la volta scorsa, cioè il ricostruire le tappe che hanno preceduto un determinato stato di cultura, e all'interno di questo procedimento, diciamo, di ricostruzione uno può trovare dei punti di contatto con prospettive che al momento contemporaneo risultano estremamente lontane e diversificate. Il tema della magia, che appunto è scelto come centro per questa almeno duplice ragione, centralità nella storia dello sviluppo della civiltà occidentale e caratterizzazione principe del mondo primitivo per De Martino, il tema della magia è interrogato cominciando appunto a realizzare i precetti dell'etnologia storicista che il naturalismo e storicismo aveva semplicemente enunciato. Qui comincia a praticarlo. Sto accennando alle conclusioni, diciamo, poi rifacciamo la storia di come è arrivato a questo. Il tema della magia è interrogato in termini di etnologia storicista perché pone un problema storico. De Martino individua nella questione della magia nel mondo primitivo un problema storico, che è quello del dramma della presenza, dell'esserci nel mondo. Ci torneremo ampiamente sia più tardi sia le volte successive. Il dramma della presenza, dell'esserci nel mondo, è il problema storico che De Martino pone, che gli etnologi naturalisti non vedevano e non ponevano, e dunque non avevano un centro unificante per le loro ricerche etnologiche, e la magia è la risposta dei primitivi a questo problema. Il dramma della presenza, questo è lessico demartiniano, che tra l'altro è anche interessante che lui costruisca più basandosi su una letteratura di tipo psicologico e psichiatrico e non una letteratura di tipo filosofico che sarebbe più congeniale alla sua provenienza culturale. Non parla di coscienza, parla di presenza. Presenza vuol dire in sostanza la costruzione culturale dell'umanità, cioè lo sforzo di esserci nel mondo da parte dei gruppi sociali, che è sempre un fatto collettivo, che è sempre un fatto sociale. Ricordate la definizione di cultura di Taylor che abbiamo citato la prima volta come fatto sociale, l'insieme dei prodotti dell'uomo in società. Il costruirsi come gruppi umani, l'esserci nel mondo è ciò che fa l'umanità, producendo cultura. La presenza umana nel mondo è fatta di istituzioni, è fatta di attività, è fatta di simboli, è fatta di credenze, è fatta di elementi appunto materiali e simbolici, ma qualche forma di costruzione di questo genere tutte le etnie, tutti i gruppi umani l'hanno sempre prodotta. Questo, diciamo, è un po' la constatazione, il riconoscimento di questo è un po' ciò che ha segnato la nascita dell'antropologia come disciplina autonoma, e questo è stato reso possibile ovviamente da parte della cultura occidentale con la sua internazionalizzazione, la sua espansione nel mondo, e riconoscere che c'erano culture estremamente diverse da quella nota in Occidente, e riconoscere che queste erano culture, cioè che ciò che si trovava in America del Nord, in America del Sud, in Asia, in Africa, era un qualche cosa che si poteva chiamare nello stesso modo in cui si era abituati a chiamare i più sofisticati prodotti della cultura occidentale. Esserci nel mondo è produrre cultura, ma questo non è mai garantito. Questa è la questione che De Martino riconosce nella sua, diciamo, enorme voracità di letteratura etnologica, e come ricordate che abbiamo già citato, come motivazione del suo confrontarsi con l'etnologia, a partire da una consapevolezza di una crisi della nostra cultura. Quindi il fatto che la cultura come capacità di esserci nel mondo non sia mai data una volta per tutte non è solo un problema dei primitivi, che sono pochi, deboli, hanno scarsa tecnologia, hanno scarsa capacità di dominio della natura e quindi rischiano sempre di essere ringhiottiti nel mondo da cui faticosamente escono spianando radure, costruendo coltivazioni, eccetera. È una cosa che riguarda esattamente anche la cultura di cui De Martino fa parte. La guerra, appunto, è in corso. De Martino scrive Il mondo magico esattamente negli anni di guerra, lo completa nell'immediato dopoguerra, anche se esce solo nel 48. È una consapevolezza molto acuta, ed è una consapevolezza, diciamo, che è assolutamente contemporanea, cioè non c'è fase dell'umanità che abbiamo conosciuto noi dopo De Martino che non si sia posta lo stesso tipo di problema a partire dalle nostre stanze, diciamo. Se il presidente degli Stati Uniti dà ordine ai B-52 di essere pronti nel giro di 24 ore, siamo da capo a 12. Hiroshima e Nagasaki sono successi nel 45, non in un altro mondo e in un'epoca lontana. De Martino appunto ritornerà su questa questione riprendendola sia in termini di attualità sia in termini di ragionamento filosofico radicale con la fine del mondo. Ma questa questione del dramma della presenza, del rischio di non esserci, è una questione che comincia ad affrontare in modo sistematico appunto con quest'opera del mondo magico nel 48, edita nel 48. La magia è la risposta dei primitivi a questo problema, e questo è un azzardo teorico forte da parte di De Martino, e anche politico, nel senso di politica culturale, e avrà, insomma, gli varrà anche una serie di problemi in seguito anche in termini autocritici. Angelini cita una lettera a Croce databile tra il 40 e il 41, non è chiaro, in cui De Martino definisce la magia la paragona la magia nel, come funzione, diciamo, nelle società primitive a storia come pensiero e come azione, che era il titolo appunto di un'opera importante di Benedetto Croce del 38, che nell'economia, diciamo, del pensiero di Benedetto Croce, 38, piena epoca fascista, aveva anche il senso di una presa di posizione forte, che funzionò. De Martino, per esempio, dice autobiograficamente che un'intera generazione di giovani intellettuali, nel volgere degli anni 40, durante l'inizio e durante la guerra, si rivolgono a un libro come Storia, come pensiero e come azione di Croce, come a un fattore di crisi in senso positivo individuale. E beh, dice De Martino, quello che hai fatto tu con Storia come pensiero e come azione, loro se lo fanno con la magia, con gli sciamani, con gli stregoni. Questo per dire, per sommi capi, diciamo, la cosa dove arriva. Ci mette parecchio, diciamo, a fare questa elaborazione. Angelini ricostruisce grosso modo quattro fasi, di cui le prime tre sono abbastanza vicine fra loro nel tempo. De Martino comincia a pensare a come andare avanti dopo naturalismo e storicismo, immediatamente dopo aver completato l'opera. E infatti la prima fase della produzione del mondo magico è quella che Angelini chiama fase zero, perché è dentro naturalismo e storicismo nell'etnologia, da almeno un paio di punti di vista. Il primo è che, diciamo, quello che riprenderà nell'introduzione al mondo magico parlando di storicismo eroico, cioè di un pensiero storicista che non ha paura di confrontarsi, anzi deve confrontarsi, con dimensioni assolutamente estranee alla tradizione storicista, come l'etnologia, come il mondo primitivo, ma anche un'altra è De Martino cita Angelini cita una frase che è contenuta in Naturalismo e Storicismo, quando De Martino, concludendo la parte in cui discute le teorie di Lucien Levi-Brull, dice che sarebbe importante, trattando delle culture primitive, porre, già parla della questione del magismo e dice determinare se e in quale misura il magismo possa essere considerato come una pedagogia della funzione identificante nel suo uso pratico, se e in quale misura il magismo abbia concorso a liberare la potenza laica dell'intelletto, e cioè quel complesso di strumenti intellettivi, spazio, tempo, causalità, quantità, che l'uomo culto maneggia con sicurezza nella prassi ordinaria e in quella scientifico-naturalista. Tutto ciò che a noi pare assodato e acquisito, conclude l'autore, ha invece una sua storia, e tale storia sarebbe opportuno dichiarare. Qui siamo in naturalismo e storicismo nell'etnologia, lancia il tema del magismo e mondo magico lo riprende e lo sviluppa, esattamente dando una risposta positiva a questa domanda che era stata posta nel 41, se il magismo avesse avuto una funzione nel liberare energie intellettuali e in qualche modo di schiudere all'umanità la possibilità di controllo del mondo, di stabilizzarsi nel mondo, di mettere radici e governarlo. Questa, diciamo, è quella che Angelini chiama fase zero. La fase 1 è una fase che viene abbastanza rapidamente abbandonata ed è quella in cui De Martino pensa di sviluppare questa tematica lanciandosi in una storia della magia europea, occidentale, a tutto tondo, appunto riprendendo quella questione della magia naturale, del valore che ha avuto per la cultura europea la battaglia del razionalismo contro la magia naturale, con tutti i valori positivi e progressivi che appunto la magia naturale ha sviluppato inizialmente e poi nel corso di un paio di secoli. Questo è un approccio, un interesse che De Martino accantona abbastanza rapidamente, da un lato perché la letteratura è sterminata e dall'altro perché in realtà la cosa che gli interessa è sviluppare il confronto con l'etnologia. E se si fosse messo in un'impresa così grande, diciamo, ma di storia interna alla cultura europea, quella sarebbe stata una dimensione che sarebbe stata abbandonata. Però è un interesse che De Martino non lascia del tutto, e lo vedremo nel corso del corso, perché su De Magia, il libro di De Martino che vedremo, di cui discuteremo, fa spazio esattamente, ancora riprende interessi di questo genere e ne fa oggetto di indagine specifica, interrogandosi sugli sviluppi dell'intellettualità meridionale, che tanta parte aveva avuto appunto tra 5 e 600 sulla scena nazionale, e che però, diciamo, si ferma a un certo punto nel suo sviluppo e produce delle soluzioni di compromesso che De Martino fa entrare nella economia della sua ricostruzione complessiva come temi, diciamo, che vanno in dialogo con la bassa magia cerimoniale lucana e con la religiosità popolare, del cattolicesimo popolare. Quindi in realtà poi ci ritorna, lo riprende questo, però come progetto, diciamo, di trattazione autonoma e soprattutto esaustiva, questo, diciamo, è una cosa che viene enunciata da De Martino nelle sue lettere a vari corrispondenti, Omodeo, Croce, ancora Pettazzoni, negli anni 40-41, appena concluso il naturalismo, il storicismo e l'etnologia, ma poi viene accantonato. Un tema che emerge e che fa parlare Angelini di una fase 2 è quello della realtà dei poteri magici. Questa è una fase che, insomma, i confini cronologici non ci sono, non stiamo parlando di finisce una cosa e ne comincia un'altra, sono diciamo centri di interesse che oscillano, che si spostano, che trascolorano uno nell'altro, però diciamo intorno al 42 questa questione della realtà dei poteri magici è una cosa che diciamo De Martino affronta in modo abbastanza diretto e suscitando un allarme piuttosto acuto da parte dei suoi interlocutori che menzionavamo prima, perché lo vedono a rischio di scivolamento verso posizioni irrazionaliste. De Martino entra in contatto con cultori di parapsicologia, o quella che si chiamava all'epoca metapsichica, si fa socio per esempio dell'associazione